Allora, siamo un attimino leggo un versetto in Genesi 41, ma ve lo dico io così poi volete, è il versetto 8. Qui si tratta del momento nel quale Giuseppe viene convocato dal faraone perché nessuno riusciva a spiegare il sogno che aveva fatto. E dice: la mattina lo spirito del faraone fu turbato, egli mandò a chiamare tutti i maghi e tutti i savi d'Egitto, e raccontò loro i suoi sogni, ma non ci fu nessuno che li potesse interpretare al faraone. Poi si ricordano il capo dei coppieri, si ricordò. Parlò al faraone, come ben conoscete la storia, dice: ma io c'era uno quando ero in prigione che mi ha detto esattamente cosa mi sarebbe successo. E allora il faraone mandò a chiamare Giuseppe, lo fece salire dalla prigione sotterranea, gli rase il capo, lo vestì di Noè e Giuseppe svelò questo enigma, questo sogno che il faraone aveva fatto. Ma nessuno dei maghi e dei savi d'Egitto riusciva ad interpretare il sogno. Poi andiamo nel libro di Daniele, allora, capitolo 2, leggiamo un secondo solo che non ho perso il segno. Capitolo 2, ancora un pezzetto, eccolo qua, perfetto. Qui ho scritto allora leggiamo dal 46, dall'1, scusate, dall'1 al 23. Dovete avere pazienza. Ma eccolo qua. Perfetto. C'è qualcuno che vuole leggere?
No, se ho capito bene, capitolo 2, dall'1
Sì.
dice: nel secondo anno del suo regno, Nabucodonosor ebbe dei sogni che turbarono così profondamente il suo spirito da impedirgli di dormire. Il re fece chiamare i magi, gli incantatori, gli indovini e i caldei perché gli spiegassero i suoi sogni. Essi vennero e si presentarono al re. Egli disse loro: ho fatto un sogno e il mio spirito è turbato perché vorrei comprendere il suo significato. Allora i caldei risposero al re in aramaico: o re, possa tu vivere per sempre. Racconta il sogno ai tuoi servi e noi ne daremo l'interpretazione. Il re replicò e disse ai Caldei: questa è la mia decisione. Se voi non mi fate conoscere il sogno e la sua interpretazione, sarete fatti a pezzi e le vostre case saranno ridotte in tanti retamai. Se invece mi dite il sogno e la sua interpretazione, riceverete da me doni, ricompense e grandi onori. Ditemi dunque il sogno e la sua interpretazione. Essi risposero una seconda volta e dissero: esponga il re il sogno ai suoi servi e noi ne daremo l'interpretazione. Il re replicò e disse: io mi accorgo che voi volete guadagnare tempo, perché avete sentito la decisione che ho preso. Se dunque non mi fate conoscere il sogno, la vostra sorte sarà una sola. Voi vi siete messi d'accordo per darmi delle risposte bugiarde e perverse, aspettando che cambino i tempi. Ditemi dunque il sogno e io saprò che siete in grado di darmene l'interpretazione. I caldei risposero al re e dissero: non c'è uomo sulla terra che possa dire ciò che il re domanda. Così non c'è mai stato re, per grande potente che fosse, che abbia domandato una cosa simile a un mago, incantatore o caldeo. Quello che il re chiede è difficile e non c'è nessuno che possa dirlo al re, se non gli dèi, la cui dimora non è fra i mortali. Allora il re si adirò, si infuriò terribilmente e andò e ordinò che tutti i saggi di Babilonia fossero giustiziati. Il decreto fu promulgato e i saggi stavano per essere uccisi e si cercavano Daniele e i suoi compagni per uccidere anche loro. Allora Daniele si rivolse con prudenza e con tatto ad Arioch, capo delle guardie del re, che era uscito per uccidere i saggi di Babilonia. Prese la parola e disse ad Arioch: «Ufficiale del re, perché questo decreto così perentorio da parte del re?» Allora Arioch spiegò il motivo a Daniele. Daniele si presentò al re e gli chiese di dargli tempo. Gli avrebbe fatto conoscere al re l'interpretazione del sogno. Allora Daniele andò a casa sua e informò Anania, Misael e Azaria, suoi compagni, esortandoli a improvare la misericordia di Dio, del Dio del cielo, a proposito di questo segreto, affinché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte con tutti gli altri saggi di Babilonia. Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna ed egli benedisse il Dio del cielo dicendo: «Sia benedetto eternamente il nome di Dio, perché a Lui appartengono la saggezza e la forza. Egli alterna i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza, dà la saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti. Egli svela le cose profonde e nascoste, conosce ciò che è nelle tenebre, e la luce abita con Lui. O Dio dei miei padri, io ti lodo e ti ringrazio, perché mi hai dato saggezza e forza, e mi hanno fatto conoscere quello che ti abbiamo domandato, rivelandoci il segreto che il re vuole conoscere.»
Ecco, qui ci troviamo davanti nuovamente un fatto incredibile, sconvolgente, come ne esistono ancora oggi di fatti incredibili e sconvolgenti. Ma c'è scritto che il Signore non fa niente che non riveli ai suoi servi ciò che sta per accadere e tutto il resto. Ma qui ci troviamo ancora in un fatto un pelo ancora diverso rispetto a quello del faraone, anche se le cose sono abbastanza simili. Cioè, faraone, diciamo che tutto sommato è stato ancora più gentile nei confronti, cioè gli ha detto: ditemi che cosa, datemi l'interpretazione del sogno. Lui gliel'ha detto, no? E però non c'era nessuno di questi che riusciva ad interpretarglielo, tranne Giuseppe. Qui siamo in un caso assolutamente diverso. Qui c'è un tiranno ancora peggiore del faraone, capisci? Che gli dice: «Oh, io voglio sapere cosa ho sognato.» E questo dice: «Ma come posso io sapere come?» E dice: «Ma maestà», dice, «ma nessuno mai, dice, ha potuto fare una cosa, svelare una cosa del genere. Cioè, ci dica piuttosto il sogno, che poi cercheremo.» E invece niente, non c'è stata storia. Il re decide, ha detto: «Va bene, adesso verrai tu qui, non immondizzai la casa», e tutto il resto. Insomma, il decreto era fatto. Dice: «Ma che maghi sono questi, che non sanno cosa ho sognato?» In fondo forse tutti i torti non ce l'avevano neppure. Però anche in questo caso c'è sempre in mezzo il destino di qualche servitore, destino si fa per dire, del Signore. In questo caso, siccome Daniele era considerato tra gli altri, tra i saggi, perché loro avevano preso saggi, caldei e tutto il resto, dice: «No, dovrebbero essere messi a morte anche loro.» Però poi loro chiedono al Signore, come, allora il Signore... il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna, e non è poco quello che il Signore gli ha rivelato. Gli ha rivelato quello che aveva sognato il re e che cosa volesse dire questo sogno. Poi andiamo ancora avanti nel Vangelo di Giovanni, leggiamo poco, il capitolo il 20, dal 24, versetto 24 al 29. Se uno vuole leggere, non è molto, ma uno qualsiasi.
Però Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. 8 giorni dopo, i suoi discepoli erano di nuovo a casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: porgi qua il dito e vedi le mie mani. Porgi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente. Tommaso gli rispose: Signore mio e Dio mio. Gesù gli disse: perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto.
C'era anche la parte prima, che praticamente questa è la seconda volta che Gesù si presenta. Chi, per chi conosce, sa che la prima volta, se no avremmo potuto leggere, ma praticamente si presenta la settimana prima, che era sempre di domenica, e nessuno, cioè mancava soltanto Tommaso, e praticamente no, quando Gesù si rivela a loro, e loro quando raccontano a Tommaso questo, dice: no, dice, io non posso credere a una cosa del genere, no? Se non metto il dito nel suo costato, no? E le mani nelle ferite dei chiodi. E poi c'è qua al versetto 23, c'è un'altra cosa che è molto importante, che noi spesso la trascuriamo. Ai suoi, a coloro che il Signore ha dato autorità, no, quindi non ai pastori, l'ha data ai pastori, l'ha data a chiunque, a qualsiasi credente. Non è poco, sempre ha detto: a chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. E questa era una cosa che avrei voluto poi parlarne giovedì scorso, ma poi non è che le cose ti vengono sempre al momento, doveva andare così, magari ci ricorderemo per un'altra occasione. Però è importante anche questo fatto, cioè nessuno è completamente libero, autonomo da ogni, siamo tutti dipendenti, se siamo credenti, gli uni dagli altri, e quello dice chiaro: a chi perdonerete i peccati saranno perdonati, anche se perdonati nel senso, tu sai, quando uno, l'abbiamo letto, bisogna chiedere al Signore: quante volte devo perdonare mio fratello? Ma non era questo l'argomento in causa. Semplicemente mi è venuto in mente, per la particolarità del versetto e della domanda che mi era stata fatta forse giovedì l'altro. Allora, quindi abbiamo visto qui, ci troviamo davanti a due fatti incredibili. Per noi sono fatti incredibili. Ma allora io mi chiedo questo, cari fratelli e sorelle: la nostra spaventosa ignoranza, perché così è, almeno io mi sento ignorante, se un altro si sente saggio va bene, ma ognuno si sente come vuole. Allora, la nostra spaventosa ignoranza della conoscenza della vita, uno della vita, noi non sappiamo niente, non sappiamo nulla. Questa spaventosa ignoranza ha bisogno di prendere coscienza, no? Non dico tutta sta cosa, ma coscienza, e soprattutto per quelle poche cose che conosciamo, per dare sempre più gloria a Dio, perché noi non conosciamo nulla, non conosciamo nulla, proprio perché conosciamo il minimo del minimo in tutte le cose, dalla scienza, no, della vita, eccetera. È proprio questo minimo del minimo che noi conosciamo, questo quanto ci basta per dare gloria a Dio. Cose che noi pensiamo di conoscere, ma non conosciamo assolutamente nulla. Questa è la mia fede, cari fratelli e sorelle, perché tutta la mia conoscenza poggia sul Signore, su quello che Lui mi dà, affinché io possa essere felice, posso essere completo in ogni cosa, perché dipendo da lui in tutto e per tutto. La grandezza del credente sta proprio nel prendere coscienza che come il cielo è alto dalla terra, così sono le cose che noi conosciamo. Cioè noi siamo qua, ma neanche qua conosciamo. Perché se prendessimo una foglia, vedremmo assolutamente che ci sono tante di quelle cose che non conosciamo. Potremmo cominciare a disegnarla, ma non solo, potremmo fare un'analisi chimica, eccetera, ma potremmo parlarne parliamo di una foglia che dovrebbe essere una cosa semplice, diciamo, no? E allora la grandezza del credente sta proprio in questa coscienza, che come è alto il cielo dalla terra, così spaventosamente alta la mia ignoranza. Ecco perché io personalmente, cari fratelli, ve lo dico con molta serenità, io ho paura di quelli che conoscono e mostrano di conoscere qualche cosa, perché la conoscenza dell'uomo è sempre arroganza. Il più delle volte è arroganza. Noi dobbiamo accontentarci di quello che il Signore ci dà, di quello che ci rivela. Daniele non aveva, Giuseppe non avevano niente di loro per poter svelare questo segreto al faraone oppure poi a Nabucodonosor. Ma avevano la loro speranza nella rivelazione del Signore. E quindi questo è il segreto, cari fratelli e sorelle. Noi camminiamo per fede, la fede speranza di cose, non speriamo mai certezza di cose che noi speriamo. È una cosa incredibile, è un vero miracolo. E questo è il miracolo. Ecco perché io ho paura, dicevo, di quelli che conoscono, che sanno, ma anche sulle piccole cose. Io sono molto di quelli che con determinazione dicono no, ma è così, no? Si chiama arroganza. Dice, ma allora non dobbiamo dire niente. No, non è che dobbiamo dire niente, dobbiamo essere coscienti. Dobbiamo essere coscienti dei nostri limiti, perché se così è la dimostrazione basilare da parte di queste persone che dicono di conoscere o di conoscere o mostrano di conoscere qualcosa, è la dimostrazione che non conoscono Dio, però. È la dimostrazione che non conoscono Dio. È inutile che ce la contiamo, cari fratelli e sorelle. Dunque, noi siamo salvati? La domanda è: noi siamo salvati per la grande conoscenza o per la rivelazione di Dio? Per cosa siamo salvati noi? Per la grande conoscenza che abbiamo oppure per la rivelazione di Dio? E se nulla ci è rivelato, perché anche questo è il problema, se nulla ci è rivelato, è molto probabilmente, forse è proprio perché conosciamo tanto. E se abbiamo conoscenza, come abbiamo, noi conosciamo, non abbiamo bisogno che il Signore ci riveli le cose. È difficile questa cosa? Siccome conosciamo, e confidiamo su quello che conosciamo, e il Signore dice, ah beh, bene, ma allora sei già pieno, non c'è bisogno che io ti riempia, no? Anche se poi sostanzialmente non conosciamo nulla. Non conosciamo nulla. Chi di voi conosce? Io no. Io ho sempre sostenuto di essere in continua. Sono stupito sempre, in continuazione, per ogni attimo della mia vita. La vita non la possiedo. Siccome non possiedi la vita? No. Sono felice che il Signore mi possieda, che possieda la mia vita, che è diversa. È proprio in questo filo sottile che si regge la nostra fede. In questo filo sottile. Ma allora diventa un problema. Si regge la nostra fede, se è fede. Se è fede non è conoscenza, è una conoscenza. Se è conoscenza, è conoscenza rivelata dal Padre. Se è fede. E se è conoscenza, scusate, è rivelata dal Padre, non il contrario. Come dicevamo in altre occasioni, la fede poggia proprio su cose che speriamo. E dice, ma allora scusa, che ci vengo a fare qua? Vengo per cosa? per le nuvole, per la fuffa, cosa vengono, cosa, perché ci troviamo? Qua non c'è niente che tocchiamo. Cosa tocchiamo? No, la fede non si tocca, no? Eppure questa fede si regge su cose che noi speriamo, che non abbiamo ancora visto. E queste cose qui sono confermate da Gesù, che dice, voi, ora amate Cristo senza averlo visto. Ecco, e com'è possibile amare uno che non hai visto, scusami, eh? Gesù lo conferma, quello che abbiamo letto prima, bacchettando non poco Tommaso. Beati quelli che hanno creduto ma non hanno veduto. Questa è la fede che mi piace. Questa è la fede. Perché la fede, vedete, è concatenata con l'amore, che spera ogni cosa, che crede ogni cosa. Perché quella è fede. E crede cose, come un bambino che ha bisogno di essere alimentato in continuazione dalla madre. Ed è così per noi. Se tu lo abbandoni, è rovinato, il bambino di per sé non sa niente. Qualcuno potrebbe dire, come ho già detto in passato, la religione è l'oppio dei popoli. Può essere. Può essere che la religione sia l'oppio dei popoli, sicuramente, no? Ma la fede in Cristo non è la religione. La fede in Cristo non è la religione, ma una verità interiore che non ci provoca delle allucinazioni, non ci provoca allucinazioni, ma una certezza interiore. Una certezza interiore. Ora voi credete per esperienza, un'esperienza interiore che provoca costanza. Questa costanza è continua. Noi crediamo in qualcosa che non vediamo, cari fratelli e sorelle, ma che speriamo e che lo Spirito Santo accetta. Afferma nei nostri cuori che è così, ci afferma che questa parola è vera, che questa parola è santa. E dice: sì, questa è la mia parola, caro figlio, che tu ascolti. Ma l'altro problema è che siamo così facilmente avvolti non dal peccato, perché quello è pure un'altra storia, ma dal fatto che noi banalizziamo tutto. Quando ci andrebbe. Ecco, banalizziamo tutto perché facciamo una confusione enorme. Dovremmo prendere le cose, anche le più piccole, e ci renderemo conto che già in queste cose piccole sono talmente grandi per noi che dovremmo alzare le mani e dire: ma Signore, se non mi spieghi tu, se non mi aiuti tu, come faccio a capire? Ecco, forse la preghiera che diceva il fratello prima, o meglio quello che chiedeva al Signore. Quindi noi banalizziamo tutto, invece tutte le cose hanno una profondità che non possiamo né misurare e né conoscere appieno. Hanno una profondità tale. Noi pensiamo di conoscere le persone, ma non conosciamo niente delle persone. Noi pensiamo di conoscere tante cose, loro, nostre, e non le conosciamo. Noi non conosciamo neanche le nostre paure. E per questo motivo che abbiamo bisogno della fede, cari fratelli e sorelle. Per questo motivo l'unica soluzione è la fede, ma non la fede che nasce da noi. Quella non è fede, quella che nasce da noi, dai nostri ragionamenti. Quella non è fede. Come quella di Tommaso, perché Tommaso fece un ragionamento. Tommaso ha detto: no, quello è il ragionamento degli scienziati, io li chiamo scienziati. Se non vedo, non credo. Se non metto la mano nel costato, se non c'è l'equazione matematica, io non credo. Perché io ho bisogno. La fede non si poggia sulla matematica. La fede si poggia su Dio. È una cosa assolutamente diversa. Allora, per questo motivo che noi abbiamo bisogno della fede, di quella fede che spera. E noi ci troviamo qui per non vediamo niente, non vendiamo niente, non vediamo, non abbiamo niente, eppure ci troviamo qua, perché speriamo, perché nel nostro cuore crediamo con ardore che queste cose siano vere. E il Signore ce l'attesta nel nostro spirito, con il suo Spirito Santo, che queste cose sono vere. E quindi è per questo, ma non nella fede che nasce da noi. Quella non è fede, quella è frequentare un gruppo, che è una cosa diversa. Quella è frequentare un gruppo. Quella di Tommaso è come un po' quella delle statue, che le vedi, e allora, no, per carità, non voglio ridurlo a quello, poverino, non in questo. Però Gesù dice una cosa vera, sempre dice le cose vere. Beato chi non ha veduto ma ha creduto. Allora, non è poco. Ma della fede che Cristo, di questa fede che noi abbiamo bisogno, di che, quale fede? E dice, ma allora se io non ho la fede non è mia, di chi è? La fede di Cristo, che la crea e la rende perfetta. Ah! E com'è possibile questa cosa? Cristo crea la fede e la rende perfetta. Senza questa rivelazione, e del fatto che lui opera in noi, non abbiamo scampo, non c'è scampo. Saremo limitati, no? Saremo degli uomini religiosi, crederemo nel Signore che è là, ma non avremo una rivelazione, avremo solo il nostro ragionamento, solo aver acquisito delle nozioni nel tempo, esattamente come facevano i farisei, che conoscevano bene la storia, conoscevano tutto quello che dovevano conoscere. Ma al momento che c'è stata la rivelazione vera, quella che la potevi toccare con mano, come dice Giovanni, l'Apostolo Giovanni, che la parola è vissuta in mezzo a noi, piena di grazia, di verità. Lì sì, no, neanche in quel momento lì, che proprio neanche in quel momento. Tutta la parola di Dio è stata svelata e rivelata ai suoi servitori. Ora, caro fratello, cara sorella, se tu sei un servitore, non spetta a me dirlo, quello lo conosce il Signore e lui sa rivelarti le cose di cui hai bisogno. Non hai bisogno di studi all'università di Oxford o in un'altra università. Il Signore non ha bisogno dell'università, perché Pietro e compagnia erano quattro ignoranti, erano pescatori, che cosa, non è che erano andati ad Oxford. O i quali non avevano la cultura di Paolo. Vedete, il Signore ne prende di ogni genere. Non avevano la cultura di Paolo. Eppure Pietro ha scritto delle lettere meravigliose. Ma perché lo Spirito Santo gli ha rivelato le cose che dovevano. È per quello che noi ci troviamo qua. E questa è la nostra fede, per chi ce l'ha. Quindi il Signore svela queste cose ai suoi servitori. Ripeto, non è una questione culturale, è una questione di come tu sei posto, come sei messo davanti al Signore. E il Signore ti rivela ogni cosa, ma quello che ti basta. Invece, alle persone che pensano di ricevere più di quello che il Signore gli vuol dare, io dico, Signore, lo dice anche nelle cose quotidiane, dammi il giusto, Signore, perché io possa essere felice, no? Non troppo povero, perché io poi, insomma, non so come fare, e neanche troppo ricco, perché io poi ti dimentichi. Ed è così anche nelle cose della fede, cari fratelli e sorelle. Allora, abbiamo visto poco fa due racconti nella Scrittura, che presentano due figure, ma ci sono due casi abbastanza simili, quello di Giuseppe e poi abbiamo visto quello di Daniele. E nel caso del sogno di Faraone, sogno fu quello delle sette vacche e delle spighe che poi divoravano le altre, no? E questo era terrorizzato, dice, ma come mai? Mangiano, hanno mangiato delle altre vacche e non rimane niente, sono esattamente come quelle di prima, cioè magre come quelle di prima. E si è spaventato tantissimo, no? E poi quello della statua di Nabucodonosor. ma queste due cose che cosa ci vogliono dire, cari fratelli? Quello che stiamo dicendo. Cioè che, e questa è la dimostrazione che l'uomo non può ricevere nessuna rivelazione se non viene da Dio. Se non viene da Dio. A Babilonia c'erano i sapienti, c'erano i caldei, c'erano i maghi, c'erano tutti quelli che volete, ma avevano una conoscenza religiosa, oppure satanica. Ci sono due cose, religiosa o satanica, ma l'unica vera rivelazione è quella che viene da Dio. Questa è l'unica vera rivelazione. Anche l'Egitto era fornito di maghi, che non erano solo ciarlatani, ce n'erano che avevano veramente, erano dotati nelle arti magiche. Tant'è che quando Mosè gettò il bastone per la prima volta per terra e divenne un serpente, vediamo che anche i maghi del faraone sono riusciti a fare la stessa cosa, hanno gettato per terra il serpente. Ma è successa una cosa diversa, cari fratelli e sorelle: il serpente di Mosè ha divorato quello di tutti gli altri. Non c'è davanti nulla davanti alla rivelazione del Signore che possa reggere. Così come la religione o le religioni non possono reggere davanti alla rivelazione che fa il Signore ai suoi servitori, non c'è nessuno che può reggere, perché ha detto: io vi darò una sapienza, una parola tale alla quale nessuno potrà resistere, perché del Signore, non è la nostra, scienziati, non è la nostra. Per questo motivo non meditate nulla, non pensate nulla, non pensiamo nulla di nostro, perché è terribile, è pericoloso davanti al Signore pensare qualcosa di nostro. Ma potrebbe essere che... Ma tu l'hai visto quanto è alto il cielo dalla terra? E così c'è la possibilità che potrebbe essere che... È solo il Signore che ci può rivelare le cose. Al momento opportuno, non quando pretendiamo noi, perché sennò Lui non è più il Signore. È chiaro questo? Non quando pretendiamo noi, sennò Lui non è più il Signore. Dobbiamo capire che cos'è il Signore. La rivelazione che il Signore ci dà o ci ha dato divora tutte le religioni, come il bastone di Mosè ha divorato tutti quelli dei maghi d'Egitto. E poi è arrivato il momento che i maghi non potevano più fare i miracoli che faceva Mosè, perché c'era un limite, no? Signore ha liberati con mano potente, e così con mano potente egli libera i suoi servitori per tutto, dalla schiavitù, dalla malattia. Loro l'hanno liberati dall'Egitto, noi ci libera da altri Egitti, il nostro Egitto, no? Egitto interiore, dalla schiavitù, dalla malattia, dalla morte, perché tutti noi eravamo destinati. E per favore, noi siamo costipati con il nostro cervelletto meccanico, perché siamo scienziati, perché noi ragioniamo come se il tempo fosse nostro, e questo è un dramma, è una tragedia. Nel primo giorno della settimana Gesù si presentò ai suoi discepoli, risuscitato. È una cosa incredibile, come un morto risuscita, eh sì. Si presenta in questo modo, ai quali dà certezza. Che certezza gli dà? Che egli è il Signore. Il Signore della vita e il Signore della morte. Egli è il Signore. Egli è il Signore, per quello devo saperlo aspettare. Dice, tu siediti e aspetta che il Signore arrivi. Dice, ma allora io non faccio niente. No, tu l'unica cosa che devi fare è fare silenzio, metterti come Maria davanti in ginocchio, o seduto come vuoi, come meglio sei comodo, davanti al Signore ed ascoltarlo. Non ti puoi agitare. Ma qualcuno dubita perché il suo dubita che il suo credere, scusate, forse qui ho scritto qualcosa che, ma qualcuno dubita perché il suo credere si basa sulla ragione. Perché riferito alla ragione di Tommaso, lui dubita perché il suo, ecco adesso viene, lui dubita perché il suo credo si basa sulla ragione. Io quando scrivo velocemente, ed è una cosa incredibile, voi non lo sapete, io quando scrivo, sapete che se interrompo quello che sto scrivendo un secondo dopo non riesco più a collegarmi? È una cosa incredibile. Se io veramente non riesco più a collegarmi, stacco basta un attimo che stacco e ritorno indietro, ma qualche volta lo riprendo, ma faccio fatica, non riesco. Scrivo velocemente quello che vedete, tutto così. No? Che devo dire? Allora, lui mi ha messo in dubbio che il Signore fosse risuscitato. Perché si basava sulla scienza, sulla sua scienza, dicendo ma no, ma i morti non possono risuscitare. Perché non ha capito chi era il Signore. E diceva, se non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. E 8 giorni dopo il Signore si presenta di nuovo e chiede a Tommaso, che era lì presente questa volta, dice, vieni qua. E nel racconto dice, Signore, le porte erano chiuse, perché loro hanno paura dei giudei. Il Signore non ha avuto bisogno di aprire le porte, scusate, no? È passato attraverso i muri, no? Non c'è materia che possa, al Signore della materia, trattenerlo, al Signore di ogni cosa. E noi dobbiamo imparare a dargli lode al Signore, che non lo facciamo mai, proprio lodarlo. E poi quando avremo terminato il culto, ho piacere che mettiamo questa canzone che mi ha in qualche modo commosso, la mettiamo, la possiamo far sentire perché col cavo si può, la colleghiamo. Mi ha molto commosso una canzone, perché non pensavo, ma non, noi non pensiamo quanto, noi pensiamo siamo noi e poi tutto il resto non esiste, no, il Signore opera ovunque, sia lodato. Mi fa tanto piacere quando sento degli arabi veramente che sono così posti nella loro schiavitù religiosa, che hanno creduto in Gesù Cristo, capite? Ed è bello quando le vedi cantare assieme, ma era una folla enorme, capisci? Enorme, noi non sappiamo cosa sta succedendo, ma voci giungono che ci sono molte cose che si stanno muovendo anche nel mondo arabo, che purtroppo non possono dirlo molto apertamente, perché sapete, no? Cioè, gli vanno lì, gli buttano una bomba, li fanno saltare in aria. Ma questo per dare gloria al Signore. 8 giorni dopo Gesù si presenta di nuovo e chiede a Tommaso presente di mettere la mano al suo costato. E Gesù, ecco dov'è, dice, questa è la fede. Dice, beato chi non ha veduto e che ha creduto. Ora se Dio si rivela a te, sai perché si rivela? Perché non sai niente. Non sai niente! È per quello che si rivela. Quando non sai niente, quando sai qualche cosa, stai tranquillo che ti lascio nel tuo brodo, nella tua scienza, nella tua intelligenza. Ma quale scienza? Infatti i farisei sapevano molto di loro. Loro sapevano molto, ma in modo meccanico però. Sapevano le cose in modo meccanico, come molti di noi possono sapere le cose in modo meccanico, conoscere la Bibbia in modo meccanico. Per quello diventa triste una cosa del genere, diventa una religione rigida, con delle regole rigide. Se non faccio questo, pecco, se non faccio l'altro pure, peccherai sempre in questa maniera, perché non sai che cosa fare. Aspetta che il Signore ti riveli le cose. Beato dunque chi ha creduto ma non ha veduto. Beato chi aspetta, che sa aspettare. Ogni giorno in pace, perché se non hai la pace non ce n'è. Anche questo. La pace te la dà il Signore, ma sei tu che devi predisporti alla pace. L'agitazione non aiuta. Abbiamo visto Marta e Maria. Beato chi aspetta ogni giorno in pace le rivelazioni del Signore. E il Signore ci rivela ogni giorno quello di cui noi abbiamo bisogno, non di più e non di meno, come la manna che veniva distribuita, no, nel deserto. Ogni giorno la dose che gli necessitava. E se poi c'era il sabato e il giorno prima c'era, dovevano raccogliere anche per il giorno dopo. E allora questa è la beatitudine che noi cerchiamo, aspettando ogni giorno in pace le rivelazioni del Signore, che noi lo riconosciamo a questo punto come Padre, perché ci dà il vero pane disceso dal cielo, Gesù Cristo ce l'ha dato, ma non è un film, è una cosa vera, cari fratelli e sorelle, è una cosa reale. Ecco perché noi ci troviamo qua davanti a un pane che non vediamo, ma che sentiamo però. Lo sentiamo nei nostri cuori, sentiamo che il Signore ci dona. Io prego sempre per me e per voi, affinché la nostra comunione, il nostro affetto, il nostro amore che è giusto che teniamo possa essere per sempre. Amen.
Amen.